Buongiorno a tutti, novembre, bentrovati al nostro appuntamento con la Fides e Trazio all'interno di Vorremmo parlare un po' di cultura e in particolare alla fine del capitolo sesto, dove siamo arrivati la volta scorsa, parlando del ruolo che ha svolto San Tommaso nell'ambito sia della filosofia che della teologia. Viene spesso ricordato appunto perché San Tommaso dice l'enciclica è e resta un po' il modello di tutti i tempi, no? In particolare proprio per il dialogo che ha avviato, essendo lui sia filosofo che teologo, tra le due discipline, facendo vedere come si fa buona filosofia e come si fa buona teologia. Siamo al numero 79. E leggiamo dicendo che esplicitando ulteriormente i contenuti del Magistero precedente, intendo, dice Giovanni Paolo II, in questa ultima parte indicare alcune esigenze che la teologia, anzi, sì, prima ancora la parola di Dio, pone oggi al pensiero filosofico e alle filosofie odierne. Come già ho rilevato, il filosofo deve procedere secondo le proprie regole e fondarsi sui propri principi. La verità, tuttavia, non può essere che una sola, e questo lo dicevamo anche la volta scorsa, quando sottolineavamo il fatto che se procedono in modo corretto, sia la filosofia che la teologia giungono ad una verità, la stessa verità. La rivelazione, con i suoi contenuti, non potrà mai umiliare la ragione nelle sue scoperte, nella sua legittima autonomia. Per parte sua, però, la ragione non dovrà mai perdere la sua capacità di interrogarsi, di interrogare, nella consapevolezza di non potersi ergere a valore assoluto ed esclusivo. La verità rivelata, offrendo pienezza di luce sull'essere a partire dallo splendore che proviene dallo stesso essere sussistente, illuminerà il cammino della riflessione filosofica. La rivelazione cristiana, insomma, diventa il vero punto di aggancio e di confronto tra il pensare filosofico e quello teologico nel loro reciproco rapportarsi. È auspicabile quindi che teologi e filosofi si lasciano guidare dall'unica autorità della verità, così che venga elaborata una filosofia in consonanza con la parola di Dio, che resta quindi praticamente il faro della ricerca, no? Nel senso che la rivelazione cristiana, come abbiamo ascoltato, è un po' quella che guida la rotta. Poi certamente la filosofia e la teologia con i loro strumenti dovranno cercare autenticamente la consonanza con questa rivelazione, no? Con la parola di Dio, ma in modo per così dire obiettivo. Questa filosofia sarà il terreno di incontro tra le culture e la fede cristiana, il luogo d'intesa tra credenti e non credenti. Perché? Perché però, la filosofia è una disciplina aperta a tutti, essendo universale, non sarà terreno degli uni o degli altri, ma per l'appunto sarà la scienza, per così dire, no? Riconosciuta, dell'incontro tra le culture e la fede cristiana, quando naturalmente viene ben praticata. Sarà di aiuto perché i credenti si convincano più da vicino che la profondità e genuinità della fede è favorita quando è unita al pensiero e ad esso non rinuncia. Ancora una volta è la lezione che i padri, dei padri, meglio, che ci guida in questa convinzione, come dice Sant'Agostino. Diceva Sant'Agostino, lo stesso credere null'altro è che pensare assentendo. Chiunque crede pensa, e credendo pensa, e pensando crede. La fede, se non pensata, è nulla. E ancora, se si toglie l'assenso, lo dicevo in De Fides Spes Caritate, si toglie la fede, perché senza assenso non si crede affatto. Sono citazioni importanti perché fanno vedere che un riferimento comunque importante come Sant'Agostino già al suo tempo era convinto del fatto che il credere, per l'appunto la fede, non era altro appunto che il pensare in modo argomentato, no? Cioè la fede presuppone compra appunto la ragione, no? E tra le due c'è un dialogo fecondo, come abbiamo ascoltato, no? Chiunque crede pensa e credendo pensa e pensando crede. Volendo proprio dire che non esiste una fede che non si nutre di ragione, come d'altra parte una ragione intelligente, una ragione aperta al mistero non potrà che concordare con i dati della fede rivelata, no? Nella parola stessa di Dio. Sono importanti queste citazioni dei grandi maestri del pensiero cristiano perché fanno vedere come in realtà poi la filosofia al massimo livello è proprio l'incontro tra il dato della fede e il dato del pensare in modo corretto, no? In modo giusto. Lo dice proprio il capitolo successivo, il capitolo settimo, dedicato alle esigenze e ai compiti attuali, in particolare a quelle che sono le esigenze irrinunciabili della parola di Dio. Siamo al numero 80 e l'enciclica dice che la Sacra Scrittura contiene in maniera sia esplicita che implicita una serie di elementi che consentono di raggiungere una visione dell'uomo e del mondo di notevole spessore filosofico. I cristiani hanno preso progressivamente coscienza della ricchezza racchiusa in quelle pagine sacre, così che da esse risulta che la realtà di cui facciamo esperienza non è l'assoluto, non è increata né si è autogenerata. Dio soltanto è l'assoluto. Dalle pagine della Bibbia emerge inoltre una visione dell'uomo come imago dei, immagine di Dio, che contiene precise indicazioni circa il suo essere, la sua libertà e l'immortalità del suo spirito. Nonostante il mondo creato autosufficiente, ogni illusione di autonomia che ignori l'essenziale dipendenza da Dio di ogni creatura, uomo compreso, quindi, ci porta a drammi che distruggono la ricerca razionale dell'armonia e del senso dell'esistenza umana. Questo è un patrimonio di sapienza anche a disposizione di tutti quanti, no? Perché dovrebbe essere per l'appunto riconosciuto da tutti in questo senso. Le verità, molte verità, le alte verità della Sacra Scrittura sono già contenute nell'Antico Testamento, spesso proprio nei libri sapienziali, come vengono chiamati, no? Dicevamo già qualche tempo fa, che sono quelli che contengono per l'appunto il patrimonio di sapienza dell'umanità accumulato dalle singole culture fino proprio all'Antico Testamento, no? Come a dire che appunto le massime in ogni tempo, tra cui anche quelle su ovviamente l'assoluto, sono non specificatamente soltanto di una religione, della relazione cristiana in questo caso, ma appartengono alla conoscenza dell'umanità in quanto tale, no? Poi certamente la divina rivelazione nel Nuovo Testamento ha, per così dire, aggiunto dei dati che prima non c'erano, no? Ma fino ad allora, per così dire, molte verità non sono di fede, no? E questo è il motivo per cui anche la filosofia, appunto, giustamente praticata, può riconoscerle. Anche il problema del male morale, la forma di male più tragica, è affrontato nella Bibbia, la quale ci dice che esso, cioè il male morale, non è riconducibile ad una qualche deficienza dovuta alla materia, ma è una ferita che proviene dall'esprimersi disordinato della libertà umana. Il male morale viene appunto provocato non da chissà chi, ma dall'uso sbagliato della libertà che fa l'essere umano, no? La parola di Dio, infine, prospetta il problema del senso dell'esistenza e rivela la sua risposta indirizzando l'uomo a Gesù Cristo, il Verbo di Dio incarnato, che realizza in pienezza l'esistenza umana. È lui la risposta alle domande proprio ultime sul senso della vita, no? Altri aspetti si potrebbero esplicitare dalla lettura del testo sacro, ciò che emerge, che ovviamente è ricchissimo di insegnamenti da più punti di vista. Ciò che emerge comunque è il rifiuto di ogni forma di relativismo, di materialismo, di panteismo, che sono forme appunto sbagliate di filosofare, no? Perché contengono le ideologie. Dicevamo già tempo fa che le ideologie esistono anche nel campo appunto della filosofia, in quanto ideologie filosofiche che fanno di una parte, di una piccola parte, la sola verità, no? Cioè, non che non esistano, per parlare chiaro, come abbiamo ascoltato qua al numero 80, non che non esistano cose relative nella vita, no? Non che non esistano cose materiali, non che non esistano cose di questo genere, ma è sbagliato farne la sola verità, farne l'unica verità, farne tutto ciò che esiste, no? Perché se così facessimo arriveremo per l'appunto alle ideologie, cioè a fare del relativo il relativismo, a fare della materia il materialismo e così via, no? La materia esiste, ma il materialismo è per l'appunto l'idea che tutto ciò che esiste è solamente materia, no? Invece in realtà esiste anche molto, molto altro, no? La convinzione fondamentale di questa filosofia, racchiusa nella Bibbia, è che la vita umana e il mondo, filosofia nel senso ovviamente non specificatamente religioso, ma di buona filosofia, è che la vita umana e il mondo hanno un senso e sono diretti verso il loro compimento, che si attua in Gesù Cristo, che è appunto la parola ultima del verbo, del piano di Dio. Il mistero dell'incarnazione resterà sempre il centro a cui riferirsi per poter comprendere l'enigma dell'esistenza umana, del mondo creato e di Dio stesso. In questo mistero le sfide per la filosofia si fanno estreme, perché la ragione è chiamata a far sua una logica che abbatte le barriere in cui essa stessa rischia di rinchiudersi. Per questo la ragione è chiamata a essere aperta, no? Disposta al dialogo con gli altri saperi, inclusi anche quello teologico. Solo qui però il senso dell'esistenza raggiunge il suo culmine. Si rende intelligibile infatti l'intima essenza di Dio e dell'uomo. Nel mistero del Verbo incarnato, natura divina, cioè di Gesù Cristo, natura divina e natura umana, con la rispettiva autonomia, vengono salvaguardate insieme, si manifesta il vincolo unico che le pone in reciproco rapporto, senza confusione. È da osservare poi che uno dei dati più rilevanti della nostra condizione attuale consiste nella crisi di senso. I punti di vista, spesso di carattere scientifico, sulla vita e sul mondo, si sono talmente moltiplicati che di fatto assistiamo all'affermarsi del fenomeno della frammentarietà del sapere. Proprio questo rende difficile e spesso vana la ricerca di un senso. Anzi, cosa anche più drammatica, vediamo che in questo groviglio di dati e di fatti tra cui si vive, che sembrano costituire la trama stessa dell'esistenza, non pochi si chiedono se abbia ancora senso porsi una domanda sul senso. La pluralità delle teorie che si contendono la risposta, o diversi modi di vedere, di interpretare il mondo e la vita dell'uomo, non fanno che acuire questo dubbio radicale, che facilmente sfocia in uno stato di scetticismo e di indifferenza o nelle diverse espressioni del nichilismo. Perché naturalmente se viene negato, se viene negata la presenza del senso alla vita, facilmente ovviamente le risposte non possono essere che quelle di un radicale nichilismo, no? Cioè, se la vita non ha senso, chiaramente il nichilismo, il nulla, il niente, comincia a prendere il sopravvento su ogni domanda che l'uomo si pone, no? La conseguenza di ciò è che spesso lo spirito umano è occupato da una forma di pensiero ambiguo che lo porta a rinchiudersi ancora di più in se stesso, entro i limiti della propria immanenza, perché senza alcun riferimento al trascendente. Una filosofia priva della domanda sul senso dell'esistenza incorrerebbe nel grave pericolo di degradare la ragione a funzioni soltanto strumentali, senza alcuna autentica passione per la ricerca della verità. Per essere in consonanza con la parola di Dio è necessario anzitutto che la filosofia ritrovi la sua dimensione sapienziale di ricerca nel senso ultimo e globale della vita. Questo è un punto molto importante ed è quello che predicazione cristiana ha sempre auspicato, cioè a ogni livello, il fatto che appunto la filosofia ritrovi un po' come era nell'antichità, abbiamo parlato prima della sapienza greca, per esempio, proprio la sua dimensione sapienziale, cioè il fatto che la preoccupazione principale della filosofia, o una delle preoccupazioni principali, dovrebbe essere proprio quella sul senso ultimo e globale della vita, no? Le domande su ciò che c'è dietro l'esistenza umana stessa, no? In generale e in particolare, cioè per l'umanità stessa e poi per ogni singolo uomo, no? La dimensione sapienziale è fondamentale perché apre proprio la ricerca filosofica al soprannaturale, alla presenza di dati non meramente razionalistici, no? Per così dire, cioè, ma ha uno sguardo per l'appunto globale, no? Totale sull'esistenza dell'uomo. Questa prima esigenza, a ben guardare, costituisce per la filosofia uno stimolo utilissimo ad adeguarsi alla sua stessa natura. Già facendo infatti, essa non sarà soltanto l'istanza critica, scusate, decisiva, che indica le varie parti del sapere scientifico, la loro fondatezza e il loro limite, ma si porrà anche come istanza ultima di unificazione del sapere e dell'agire umano, inducendoli a convergere verso uno scopo e un senso definitivi, cioè a cercare una verità più alta magari di quella che può apparire a uno sguardo superficiale, no? E anche a magari un senso materiale. Questa dimensione sapienziale è oggi tanto più indispensabile in quanto l'immensa crescita del potere tecnico dell'umanità richiede una rinnovata e acuta coscienza dei valori ultimi, cioè di ciò che in definitiva conta. Se questi mezzi tecnici dovessero mancare nell'ordinamento ad un fine non meramente utilitaristico, potrebbero presto rivelarsi disumani ed anzi trasformarsi in potenziali distruttori del genere umano. Cioè è chiaro che la tecnica può aiutare lo sviluppo stesso e anche in parte forse la filosofia, se ben utilizzata, ma qualora invece venisse messa su un piano quasi di adorazione, no? Nel senso vista come soluzione ai problemi dell'umanità, mettendo da parte invece la filosofia, allora sì, potrebbe veramente essere nociva per lo sviluppo del genere umano, no? Perché? Perché diventerebbe qualcosa di autosufficiente, che non è legato a la verità nel suo complesso, no? Ma esprimerebbe solamente un fine strumentale, come abbiamo sentito, no? Cioè si limiterebbe a ciò che la tecnica stessa, i mezzi stessi della tecnica possono dare o possono fare, no? La parola di Dio rivela il fine ultimo dell'uomo e dà un senso globale al suo agire nel mondo. Per questo bisogna tornare, dice qui al numero 81, l'enciclica alla parola di Dio, no? Anche quando si fa filosofia o si cerca di fare filosofia, buona filosofia. È per questo che essa, la parola di Dio, invita la filosofia ad impegnarsi nella ricerca del fondamento naturale di questo senso, che è la religiosità costitutiva di ogni persona. L'uomo nasce, per così dire, costitutivamente, usando un termine un po' alto, religioso, no? Questo è un dato anche che dovrebbe essere, diciamo, condivisibile da più culture, no? Da tutte le culture, perché tutte le culture esprimono uno sguardo religioso, no? Non esistono culture non religiose, alcune poi saranno per l'appunto politeiste, altre monoteiste, vario genere, ma la religiosità è appunto proprio al fondo stesso delle culture. Una filosofia che volesse negare la possibilità di un senso ultimo e globale sarebbe non soltanto inadeguata, in ultima analisi, ma erronea proprio per tutti questi motivi. Questo ruolo sapienziale non potrebbe peraltro essere svolto da una filosofia che non fosse essa stessa un sapere autentico e vero, cioè rivolto non soltanto ad aspetti particolari e relativi, siano essi funzionali, formali o utili del reale, ma alla sua verità totale e definitiva, ossia all'essere stesso dell'oggetto di conoscenza. È per questo che filosofia deve essere sempre globale, no? Per l'appunto. Ecco dunque una seconda esigenza: appurare la capacità dell'uomo di giungere alla conoscenza della verità. Una conoscenza, peraltro, che attinga alla verità oggettiva, mediante quella adequatio re et intellectus a cui si riferiscono i dottori della scolastica, no? Tra cui San Tommaso e San Bonaventura, che vengono citati nella nota in fondo al numero 82, non a caso, no? Cioè nel fatto che, per così dire, l'intelligenza si fa vicina al mondo, no? Cerca la verità oggettiva ed ultima delle cose, no? Quando è ben guidata. I dottori della scolastica, proprio San Tommaso e San Bonaventura, ci hanno insegnato proprio questo, no? Esiste una verità oggettiva che l'intelletto, se ben, per così dire, utilizzato, riconosce, non dovrebbe avere problemi a fare sua, no? È per l'appunto la verità a disposizione di tutti. Questa esigenza propria della fede è stata esplicitamente riaffermata dal Concilio Vaticano II. L'intelligenza, infatti, dice il Concilio nella Costituzione Apostolica Gaudium et Spes, non restringe all'ambito dei fenomeni soltanto, non si restringe, scusate, all'ambito dei fenomeni soltanto, ma può conquistare la realtà intelligibile con vera certezza, anche se, per conseguenza del peccato, si trova in parte oscurata e debilitata. Una filosofia radicalmente fenomenista o relativista risulterebbe così inadeguata a recare questo aiuto nell'approfondimento della ricchezza contenuta nella parola di Dio, perché si fermerebbe solamente a un dato di fatto, ma non alla sua interezza. La Sacra Scrittura, infatti, presuppone sempre che l'uomo, anche se colpevole di doppiezza e di menzogna, sia capace di conoscere e di afferrare la verità limpida e semplice. Nei libri sacri, in particolare nel Nuovo Testamento, si trovano testi e affermazioni di portata propriamente ontologica. Gli autori ispirati, infatti, hanno inteso formulare affermazioni vere, tali cioè da esprimere la realtà oggettiva. Per questo si dice che nel Nuovo Testamento si trova anche un aiuto per la filosofia. Non si può dire che la tradizione cattolica abbia commesso un errore quando ha compreso alcuni testi di San Giovanni, per esempio, e di San Paolo, per esempio, come affermazioni sull'essere stesso di Cristo, no? Contenuto nella Bibbia. La teologia, quando si applica a comprendere e spiegare queste affermazioni, ha bisogno pertanto dell'apporto di una filosofia che non rinneghi la possibilità di una conoscenza oggettivamente vera, per quanto sempre perfezionabile. Senza poi dire del fatto che anche Gesù è stato visto non a caso dai padri della Chiesa, dai primi interpreti della Sacra Scrittura, nelle parabole anche del Vangelo, ma non solo, come la figura del buon filosofo, del vero filosofo, no? Dell'autentico filosofo, proprio perché per l'appunto è colui che dispiega la verità in tutto il suo senso, no? In tutta la sua grandezza, in tutta la sua completezza. Quanto detto vale anche per i giudizi sulla coscienza morale, che la Sacra Scrittura suppone essere oggettivamente veri. E questo è un altro ambito, no? Su cui comunque c'è un contributo che offre la Divina Rivelazione. Le due suddette esigenze, siamo al numero 83, ne comportano una terza. È necessaria una filosofia di portata autenticamente metafisica, capace cioè di trascendere dati empirici per giungere nella sua ricerca della verità al qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. Un'esigenza questa implicita sia nella conoscenza a carattere sapienziale che in quella a carattere analitico, in particolare un'esigenza propria della conoscenza del bene morale, il cui fondamento ultimo è il bene sommo, cioè Dio stesso. Non intendo qui parlare della metafisica come di una scuola specifica o di una particolare corrente storica, desidero solo affermare che la realtà e la verità trascendono il fattuale e l'empirico e voglio rivendicare la capacità che l'uomo possiede di conoscere questa dimensione trascendente e metafisica in modo vero e certo, benché imperfetto ed analogico. In questo senso, la metafisica non va vista in alternativa all'antropologia, giacché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale, proprio perché la persona ha un dato spirituale, allora diventa inattaccabile, no? Diventa in qualche modo oggetto di essere rispettata sempre e dovunque, no? Il fondamento trascendente, come si dice, della dignità della persona umana, è un fondamento per l'appunto religioso, comunque metafisico. La persona in particolare costituisce un ambito privilegiato per l'incontro con l'essere e dunque con la riflessione metafisica. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo allo studio del trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nel fatto cioè che nella realtà c'è qualcosa che va oltre la materia stessa, no? Oltre la realtà, oltre il mondo, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso, in Dio. Una grande sfida che ci aspetta al termine di questo millennio è quella di saper compiere il passaggio, tanto necessario quanto urgente, dal fenomeno al fondamento. Non è possibile fermarsi alla sola esperienza, anche quando questa esprime e rende manifesta l'integrità dell'uomo e la sua spiritualità, è necessario che la riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale e il fondamento che la sorregge. Un pensiero filosofico che rifiutasse ogni apertura metafisica, pertanto, sarebbe radicalmente inadeguato a svolgere una funzione mediatrice nella comprensione della rivelazione. La parola di Dio fa continui riferimenti a ciò che oltrepassa l'esperienza e persino il pensiero dell'uomo, ma questo mistero, tra virgolette, non potrebbe essere rivelato, né la teologia potrebbe rendere in qualche modo intelligibile se la conoscenza umana fosse rigorosamente limitata al mondo dell'esperienza sensibile. La metafisica, pertanto, si pone come mediazione privilegiata nella ricerca teologica. Una teologia priva dell'orizzonte metafisico non riuscirebbe ad approdare oltre l'analisi dell'esperienza religiosa e non permetterebbe all'intellectus fidei, cioè alla ragione, della fede, di esprimere con coerenza il valore universale e trascendente della verità rivelata. Se tanto insisto, infine, sulla componente metafisica, è perché sono convinto che questa è stata obbligata per superare la situazione di crisi che pervade oggi grandi settori della filosofia e per correggere così alcuni comportamenti erronei diffusi nella nostra società. E non a caso è questo uno dei grandi problemi che oggi, una delle grandi sfide che oggi i filosofi devono affrontare. C'è un dibattito, sta ricominciando un dibattito in questo senso proprio per riformulare le condizioni di apertura alla componente metafisica della filosofia contemporanea, no? È questo l'auspicio che il credente ha sempre, proprio perché senza metafisica la filosofia stessa, cioè la ricerca sul senso ultimo, della realtà, non può, giungere alla sua pienezza, no? E già riconoscerlo, come si dice, è un passo avanti, è già, iniziare il giusto, cammino. Era il numero 83, noi oggi ci fermiamo qui, la prossima volta andremo ancora avanti su questo quelle che sono le esigenze e i compiti attuali per la filosofia e per la teologia. Io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, da Omar Ebrahim, e a risentirci.